San Giovanni Bello di Grazia Deledda, tratto da Natura ed Arte, rivista di Scienze, Lettere ed Arti. Allorché i continentali vedono i sardi che, seduti a cavallo, si portano in groppa le loro donne, abbozzano un sorriso che io non so ancora se sia di ammirazione, di sorpresa o di derisione. Fatto sta che il gruppo può essere pittoresco, originale, ridicolo, secondo i gusti. Certo, niente può esserci di più bizzarro per uno che non abbia ancora veduto simili macchiette di un sardo in costume che, seduto proprio cavallerescamente sulla sua grigia e nervosa chetta, conduce in groppa una paesana giovine e bella. Ella ha disteso una sola pelle di pecora sulla groppa della piccola cavalla e cinge col suo braccio la robusta vita del cavaliere. Egli poi, perché la sua groppiera stia comoda, si è levato il fucile dalla spalla e lo tiene sull'arcione. Qualche volta, invece del fucile, sta accomodato sul davanti della sella un bambino. E allora il gruppo familiare, perché si capisce, allora la trinità è composta dal padre, dalla madre e dal figliuolo, è più completo e interessante, senza essere ridicolo o impacciato. Non è vero però, come qualcuno ha detto, che più di tre persone cavalchino a una volta. A me non m'è occorso di vederne mai e credo sia una cosa impossibile, tanto più che i cavalli sardi, e specialmente le acchettas, come tutti sanno, sono piccoli, quasi minuscoli, benché forti, resistenti, energici. Le paesane sarde cavalcano tutte bene ed è anzi una specie di privilegio cavalcar da sole andando alle feste. Eppure preferiscono tutte sedere in groppa, specialmente se sono ragazze e se i cavalieri sono giovinotti. Maligno lettore, lei ne capisce benissimo il perché. Molti romanzi sardi sono cominciati appunto a cavallo. Ed è razionalmente e umanamente impossibile scrivere un romanzo sardo senza introdurvi la macchietta di un cavallo, con un paesano e una paesana, o magari un signorotto e una signorina sedutivi sopra. Seduti in groppa si sta molto male, in specie sulle salite ripide e nelle discese, ma il ricambio è evitato il pericolo di cadere, se la donna sa appena appena tenersi in equilibrio. E dopo questo lungo preambolo illustrativo, confesserò ingenuamente che l'ho fatto perché il sorriso del lettore non sia derisorio, allorché saprà che io sono andata in groppa del cavallo di un giovinotto alla festa bizzarra che oggi racconterò. Il giovinotto era mio fratello. San Giovanni Bello, una delle feste più caratteristiche del Nurese, è nelle campagne del villaggio Tuliena. Mentre attraversavamo lo stradale che tra la valle e le pittoresche montagne di Nuoro conduce ad Oliena, io pensavo appunto ad una fisiologia sulle cavalcature sarde, che poi ho dimenticato. Ai raggi obliqui del sole nascente, sullo stradale candido e deserto, la nostra macchietta era composta così che io potrei dirvi: immaginate l'ombra di una grande margherita o di un girasole che fa lo stesso. Era il mio ombrellino, poi due tartarughe, i miei piedi, e altre due tartarughe più grosse, entro due enormi staffe, poi quattro bastoni, le gambe del cavallo e infine le punte di due cappucci, le orecchie del cavallo. Era d'agosto e precisamente nei giorni in cui tutti i giornali parlavano dei francesi ricattati in Sardegna. Io quella mattina avevo paura che ricattassero anche noi, ma per quanto fossimo soli e senza armi, tutti i rari viandanti che ci incontravano si contentavano di salutarci e passare oltre. Arrivammo presto ad Oliena. Tuttavia la comitiva della festa, i nostri amici, erano già partiti, ma attraversando a cavallo il bizzarro villaggio incontrammo un paesano, nostro amico, che ci condusse per forza in casa sua. Le donne erano anch'esse partite per la festa, ma restava in casa una vecchiarella che preparava la farina per il pane d'orzo. Nel cortiletto, poco pulito in vero, le galline facevano la corte al maialino. Al nostro entrare, una capra sbucò dal portone e scappò nella viuzza, e la prima cosa che io vidi fu l'asinello che tirava la macina del grano. Quindi gli abitanti di questa casa possono dirsi benestanti e indipendenti. I figli, già inoltrati in età, e fra cui una donna, vedova e quasi vecchia, stanno ancora sotto la giurisdizione della madre. La stanza in cui la buona vecchierella, tutta bianca per la farina d'orzo, ci ricevè, era arredata con lunghe casse di legno lavorato, talune tinte di nero ed uno strano letto, pur di legno, la cui coperta di lana gialla e nera era stata senza dubbio filata e tessuta in casa. Una tortorella passeggiava tranquillamente per la stanza e siccome io la guardai con qualche tenerezza, il nostro amico promise di darmela al ritorno. Preso il sacramentale caffè, in certe scodelline impossibili a descriversi, ripartimmo. Oliena è uno dei villaggi più caratteristici del Nuorese. Che sia un villaggio antico, di qualche importanza nel Levo Medio, oltre le menzioni che ne fa la storia sarda, lo attesta la tradizione popolare. Dicono gli olianesi che la parrocchia, chiamata Collegio, stava nel centro del villaggio. Ora invece è quasi al confine e oltre le rovine scomparse si osservano ancora intorno all'abitato molte rovine di case antiche, di muri della costruzione pisana e quasi tutte le vecchie case del villaggio riportano col pensiero per la loro forma e fabbricazione, per la loro stessa fisionomia ad un'epoca molto lontana dalla presente. Anche le chiese, dirutte, pronte a sfasciarsi, sono antichissime e se non fosse per il comodo e prosaico stradale che da qualche anno attraversa il villaggio, passando nelle viuzze ripide, lungo le case delle scalette esterne, dalle finestre arcuate, ornate di certi poggiuoli e terrazzini bizzarri, parrebbe di essere trasportati in pieno Medioevo. Il costume barocco delle donne, la loro calzatura dei secoli passati, la fisionomia tipica che danno loro i capelli divisi in due bende sulla fronte e poi attortigliati intorno alle orecchie, accrescono l'illusione. Ma di questo parleremo appresso. Traversammo presto il villaggio. Le donne e le fanciulline uscivano sulla strada per guardarci meglio e ci salutavano chiedendoci per poco chi fossimo. All'uscita del villaggio, nell'abbeveratoio, tra la frescura del mattino e dell'acqua, era un quadro interessante di bambini laceri, seminudi, che si lavavano. Una ragazzina bionda strofinava a più non posso le guance di un piccino grasso, ridanciano, suo fratellino senza dubbio, e un'altra si lavava il grembiulino e i piedi, e altri se ne andavano via col viso, i piedi e le mani bagnate. Dopo esserci fatti additare la via da un paesano che ritornava faticosamente con un carico di legna e che pure, mi ricordo, ci fece sapere di aver raccolto quest'anno 100 quarti di grano e ci propose di comprarlo, entrammo in un sentiero incassato fra due alture, sassose, coperte di prugni ed alberi selvaggi. Poco appresso fummo raggiunti da un altro paesano, a cavallo, che si recava alla festa. Attaccò subito conversazione e parlò in italiano. Io credetti sulle prime che lo facesse ritenendoci forestieri, ma siccome continuò a parlare il suo italiano poco elegante e vagliato in vero, anche dopo averci inteso rispondergli in dialetto, mi accorsi che lo faceva per una certa prosopopea di paesano benestante. Spiegò tutto l'andamento rituale tradizionale della festa, ma io non riuscii a capire tutto e mi vergognai a farglielo ripetere. Se avesse parlato in dialetto, forse l'avrei compreso di più. Ad ogni modo, ecco ciò che compresi. Ci sono due feste di San Giovanni ad Oliena. Una è fatta dagli ex militari in giugno, l'altra, quella ove andavamo noi, è chiamata la festa di San Giovanni Bello e per il rito tradizionale è una delle feste più strane che io conosca. Dunque, si fa così. uno dei migliori paesani d'Oliena, estratto a sorte, ne è il priore, che è quanto dire l'esecutore della festa. Deve addossarsi tutte le spese per la messa ed il pranzo, ma è padronissimo di invitare soltanto chi gli pare e piace. Infatti invita solo i parenti e gli amici, con le proprie famiglie e le famiglie dei fidanzati o delle fidanzate degli amici o dei parenti. Gli invitati non sono obbligati a recar nulla alla festa, ma ciò nonostante chi può reca vino, frutta e altro. Coloro che vanno alla festa senza essere invitati pranzano a parte della gran mensa comune, ma se vogliono possono parteciparvi contribuendo con pane, carne, vino e altre vivande. Osservai però che quasi nessuno segue questa usanza un po' umiliante. Se il priore estratto a sorte la sera stessa della festa per l'anno venturo non crede d'essere in condizione di eseguirla, è libero di rinunziarvi. Ma nessuno lo fa. Amano meglio rovinarsi che confessarsi impotente ad una spesa abbastanza ingente e disastrosa. Lo fanno per amore del santo, ma soprattutto per il proprio decoro. Anzi, talvolta qualcuno, per voto, si esibisce volontariamente priore. I preparativi della festa durano qualche settimana, mettendo a subbuglio tutta la casa del priore. Le donne puliscono la farina, fanno il pane di molte qualità, preparano le minestre, grattugiano un'enorme quantità di formaggio e ammaniscono il pane per la zuppa e sudano 7 camicie per procurarsi di qua e di là le innumerevoli stoviglie necessarie per tanti commensali. Viene tutto spedito sui carri il giorno prima della festa e la mattina di poi vengono immolate le bestie, vacche o pecore, occorrenti per il pranzo. Possibilmente gli olianesi vanno tutti insieme alla festa. I fidanzati recano in groppa le loro fanciulle e il priore, con lo stendardo di broccato e di nastri, spiegato all'ario, precede la bizzarra carovana. Coloro che sono in lutto, però, partono soli, più tardi, ed il lutto era appunto il paesano che ci aveva raggiunti e ci accompagnava. Strano era il paesaggio che attraversavamo. Dopo le vigne ubertose, del cui fortissimo vino prelibato va tanto famoso il villaggio di Oliena, erano grandi lembi di pianura coperti di lentischi, il cui verde vivissimo e quasi fresco contrastava con l'oro, veramente oro, giallo, splendido e purissimo, dei campi di stoppie rase non ancora pasciute. Nelle bassure umide, le stese macchie di oleandro, tutte coperte di fiori rose e ardenti, spandevano un profumo amaro, inebriante, e il violetto delicato dei sambuchi palustri coloriva vieppiù il paesaggio, che ora io non tingo di più, affinché qualche lettore che leggerà un mio racconto, ove ho descritto minutamente questo medesimo paesaggio, non mi accusi di ripetizioni e di troppa fantasia. Accennerò solo alla muraglia bianca delle montagne calcaree, sulla cui falda, dominata dai picchi dell'Ata, sta il villaggio che chiudeva il verde orizzonte allagato dal sole. Dopo aver lasciato indietro la chiesetta detta di Monserrata, d'origine senza dubbio spagnola, dove in settembre si fa un'altra festa, raggiungemmo gli olianesi a San Giovanni Bello. Benché oltre questa ci sia un'altra piccola chiesa, il sito è molto incomodo e selvaggio. La chiesetta è povera e nuda, circondata di rovi, di stoppie, di esili alberi alpestri. Quando entrai io, zoppicando come l'eroina del racconto che ho sopraccennato, la messa era inoltrata. 3 giovani preti cantavano davanti a un altare molto problematico e gli olianesi, ritti con le berrette sotto il braccio, dicevano il rosario. Le donne stavano dietro, inginocchiate, e credo che godessero poco la messa. Io credevo di spiegarmi finalmente che San Giovanni fosse questo, perché veramente nella liturgia non c'è alcun San Giovanni Bello, ma vi assicuro, restai delusa. Che San Giovanni Battista o San Giovanni di Dio siano belli, in cielo io lo credo, senza far complimenti, ma in verità il San Giovanni di Oliena, pur non essendo brutto, lo diventava nella curiosa toeletta che i buoni paesani gli avevano fatto fare. Era in camicia da donna, mi pare, e stava adorno di nastri e fazzoletti di seta, se mi ricordo bene. Già, se voi sapeste che deliziose toilette i paesani sardi mettono ai loro santi. C'è tutto il gusto dei pascià di Persia, ma ad ogni modo si vede il buon cuore dei devoti, che vogliono essere splendidi, e bei folcloristici, che strillino i detrattori del padre Bresciani, appare nitida la percezione che i sardi sono più orientali che occidentali. Basta, dopo aver ascoltato l'ultimo pezzetto di messa ed aver ritrovato i nostri amici e parenti, si riprese il viaggio. Perché gli olianesi non sono appunto stupidi, e vedendo che pranzare e passare la giornata presso la chiesa, cioè tra le spine dei cardi e delle stoppie, sarebbe proprio un rimetterci la spesa, preferiscono far dei passi e fermarsi al Cologone. Io ne restai contenta perché potei finalmente ammirare la carovana. Erano almeno 100 e più cavalli, piccoli cavalli d'ogni colore e d'ogni età e d'ogni pelo, sele gualdrappe di tutte le epoche, bisacce di ogni stile, e sopra un uomo e una donna, un uomo e una donna, molti fidanzati e in via d'esserlo. Quasi nessuno era armato. C'erano anche molti bambini e molti cani. I colori dominanti erano il rosso, il bianco e il nero, e tutte le donne si coprivano il capo con grandissimi fazzoletti ricamati, di cui parlerò fra poco. Nel grande paesaggio che ha la caratteristica di quasi tutti i paesaggi sardi, cioè la verginità, chiamiamola così, sul cui cielo nitido non fuma una vaporiera, sul cui suolo non passa una via regia, tra cui le macchie non biancheggia una casa, la carovana ancora andava ora a gruppi, ora in linea serpeggiante, e le parole e le risate parevano morire presto, senza eco, per volontà arcana, soffocate dal silenzio a cui il buon Dio pare abbia condannato le campagne sarde. Ma ben presto si raggiunse la meta, cioè la riva del Cologone, vicino alla foce di questo fiume bizzarro che fu già detto una specie di narenta in piccole proporzioni. Il sito è bellissimo in primavera e in autunno. In estate perde assai della sua poesia perché non vi sono alberi e, nonostante la frescura del fiume, il sole brucia il paesaggio. Ma gli olianesi avevano già preparato una grande tettoia di rami d'oleandro fra i giunchi della riva. Su e giù per il fiume, sulle rive, negli alvei bianchi invernali, allora asciutti, in vicinanza e in lontananza, fino all'orizzonte d'un azzurro slavato dal sole. L'oleandro regnava sovrano a immense macchie fiorite. Sullo sfondo del fiume ogni tanto comparivano vacche giovenche venute ad abbeverarsi, e la loro macchietta completava il quadro. Appena smontate da cavallo, le donne si misero a preparare il pranzo e gli uomini accesero grandi fuochi e allestirono gli schidioni per la carne. Seppi che si erano attendati così presto al fiume non tanto per la poesia quanto per la convenienza dell'acqua, e osservai che le olianesi, contrariamente alle donne di molti altri villaggi, sono pulitissime nel far da mangiare. Poco dopo l'arrivo, i pastori, stanziati nelle vicinanze, mandarono il presente che usano regalare ogni anno al priore di San Giovanni. Il presente consiste in grandi malunes, recipienti di sughero assai usati nel nurese, specialmente negli ovili, di latte fresco. Con questo latte, ogni anno, il priore è tenuto a far la minestra per la colazione degli invitati. Quest'anno, però, siccome il latte per il caldo e l'ora tarda cominciava a inacidirsi, fu coagulato e mangiato così. Ci fu qualche lieve rimostranza per l'infrazione del costume, ma poi i coinvitati, seduti sotto la tettoia, mangiarono lo stesso il latte coagulato, invece della minestra d'uso. Dopo colazione ci recammo alla foce del Gologone attraverso un sentiero da capre, tutto rocce e vegetazioni silvestri, tra cui una giovine olenese mi additò molte erbe medicinali. Ai piedi della montagna, tra grandi rocce ove mai penetra il sole, è una specie di piccola caverna. E in questa caverna un laghetto minuscolo, calmo, quasi tetro nel silenzio, nel fresco e nella penombra del luogo. Qui è la sorgente del Gologone. Gli olenesi dicono che l'acqua finissima, squisita, che qui sgorga, ha veramente la sorgente nell'interno della catena del Gennargentu e che comparisce in questa caverna dopo averne attraversato tutte le montagne. Ad ogni modo il Gologone ha in Sardegna una fama superiore alla sua bizzarra bellezza e alla sua utilità, poiché si crede siano le sue acque ad alimentare in estate il fiume Cedrino e a mantenere così in vita le popolazioni della regione detta Baronia, che nella stagione calda ha solo l'acqua del Cedrino, mentre in inverno ne riesce inondata e rovinata. La sorgente che in realtà alimenta il Gologone non è il laghetto della caverna, ma una vena, detta appunto la vena, che sgorga modestamente tra due pietre, all'aperto, vicino al sito ove gli olianesi si accampano ogni anno per la loro festa. La bellezza poi del Gologone è una bellezza fredda, triste, misteriosa. Le due rocce che formano la caverna sono così alte che, se qualcuno si arrampica fino alla loro sommità e lascia cadere un sassolino per la spaccatura che v'è in cima, lo sente rotolare per molto tempo prima che piombi nell'acqua. E intorno null'altro che rocce, sambuchi e caprifichi palustri, ombra e silenzio alto, silenzio arcano, silenzio triste. Sia comunque i signori viaggiatori che attraversano l'interno dell'isola si credono tutti in dovere di fare una scampagnata al Gologone, di cui, mi scordavo dire, son pur famose le trote e le anguille. Nonostante le sollecitudini delle brave donne olianesi e l'aiuto degli uomini che sono abilissimi in queste faccende, quando ci si mettono, il pranzo fu pronto solo verso le 2 pomeridiane. Anche nell'ordine delle portate c'è un uso cerimonioso e tradizionale. Bisogna servire la minestra e poi il lesso, indi la zuppa e poi l'arrosto. Io non sono riuscita a spiegarmi il perché, ma quest'anno fu davvero eccezionale. Forse perché c'ero io. E come nella collezione mancò la minestra di latte, a pranzo le portate furono servite tutte al rovescio. Ci fu un gran borbottare, specialmente fra le donne, talune delle quali mi dimostrarono una mortificazione veramente singolare. Fu un pranzo proprio disgraziato, forse anche perché non assisteva il prete, per il quale c'era una pietra riservata, fissa al suolo in un angolo della tettoia, che desinò a parte con altra gente non invitata in una vecchia chiesa rovinata ove, dopo il pranzo, si tenne una gara estemporanea a cui assistettero tutti. I poeti erano 3. un giovane prete e due paesani d'Oliena, buoni cantori estemporanei. L'argomento della gara consisteva in questo: che nella chiesa rovinata l'altare fu sacrilegamente distrutto da gente di Nuoro in cerca d'un tesoro. Come in tutte le gare estemporanee che si usano nella provincia di Sassari, il dialetto usato fu il dolce classico logudorese. Osservai alcune ottave veramente belle e ne ritenni dei versi a memoria, ma ora li ho dimenticati. La scena era perlomeno bizzarra. I poeti, seduti a gambe in croce per terra, erano circondati da un gruppo di paesani che accompagnavano il canto con le usate cantilene sarde. Altri paesani ascoltavano, ritti, in fondo, e le donne, sedute intorno sulla calce dei contromuri rovinati, parevano giudicare. In alto, il cielo profondo, traverso i fori del tetto cadente, rifletteva la dolce, struggente desolazione del paesaggio. Io mi domandavo se i nuoresi avevano o no trovato il tesoro entro l'altare. Poi mi chiedevo quando e per qual voto di dama o cavaliere o vescovo sardo era sorta la chiesetta, qual gente vera passata, quali labbra sarde o pisane o genovesi o castigliane ci avevano pregato. Forse i cavalieri della corte d'Arborea, quando Branca Leone Doria, il marito della grande Leonora, occupò Oliena nel 1380, vi ascoltarono la Santa Messa. E infine facevo tanti di quei pensieri poetici, molto fantastici, ma non infondati come parrebbero. Ma poi me ne andai con le fanciulle d'Oliena, che pensavano più al ballo che ai cavalieri d'Arborea, e non seppi approfondire le mie supposizioni. Per più di un'ora ballarono il ballo tondo, il ballo tradizionale sardo, tra i fulmini del sole d'agosto, con una compostezza quasi rigida. Ballando non parlavano, non sorridevano, ma vedevo qualche bella fronte brillare per il sudore. Un giovinotto, dalla voce stentorea, intonava il ballo con battorinas, quartine, giocose. E le scarpette barocche delle olianesi seguivano il ritmo strano. Intanto, su e giù si svolgevano dei romanzetti e dei drammi. Io scoprivo con somma meraviglia che la famiglia del priore della festa era parente mia, di lontano, e Francischeda non voleva ballare per non dar la mano al suo fidanzato, un buonissimo giovane dal volto color rame e gli occhi azzurri, a cui tutto il giorno aveva fatto dei versacci. Era fidanzata per forza, ma non lo voleva perché basso di statura. E Liberada, una bambinella bionda con le gonnelline rosse rialzate, ballava dentro il fiume da una pietra all'altra. Come Dio volle, ce ne ritornammo ad Oliena sul far della sera. Dalla chiesa di San Giovanni in giù, il priore riprese lo stendardo e fu di nuovo a capo della carovana. In alcuni sentieri stretti e salienti, i cavalli andavano in lunga fila, fermandosi se i primi si fermavano, e nella serenità del crepuscolo era interessante vedere la lunga processione colorata, con lo stendardo a capo, tra i lentischi olezzanti, nella sera.
Thank you.
All'entrata del villaggio stava la gente ad aspettare su un'altura. Nella strada stava preparato un mucchio di rovi secchi, legna e stracci. E in alto un originale arco trionfale di rami secchi e cenci sventolanti. Mi dissero che il mucchio doveva venire acceso e tutto l'apparato serviva per spaventare i cavalli, farli impennare e così veder cadere a terra le ragazze sedute in groppa. Perché l'effetto fosse più sicuro, i ragazzi erano già armati di pietruzze da gettar sui cavalli. Ma io non godetti lo spettacolo, perché avevamo spinto il nostro buon cavallo e lasciato così molto indietro i festaresos che giunsero all'imbrunire. Arrivati alla casa ove ospitavo io e dove c'era una ragazza fidanzata ad un parente del priore, furono tutti fatti fermare nella via e a tutti fu dato un bicchiere di vino. Dopodiché ognuno filò verso casa sua. Dal rozzo terrazzino di legno, sul cui parapetto tremolavano due pianticelle di basilico, nel rosso crepuscolo d'estate si scorgeva il bizzarro profilo del villaggio, dai campanili antichi e dai muri cadenti, sfumare in un cielo caldo e misterioso. Seduta sul piccolo parapetto, quella sera fece un sogno completamente medievale. L'indomani feci molte visite e molti studi. Oliena è senza dubbio un villaggio di donne oneste, forse il paese più morale della Sardegna. Forse per questo che le ragazze trovano marito con una facilità meravigliosa. Io mi stupivo altamente. Ogni casa in cui entrava aveva almeno una fidanzata. Passando sotto un'altra casa antica, le due ragazze che mi accompagnavano, fidanzate entrambe, salutarono una fanciulla affacciata a una finestra che ci invitò a salire. Era una dolce ragazza, convalescente e fidanzata pur essa. Fu così che, trovandomi fra tre fidanzate, venni a sapere qualcosa dei costumi olienesi e specialmente sui fazzoletti. Il fazzoletto è una cosa che conta assai nell'esistenza delle donne d'Oliena. Sui capelli attortigliati, in una conciatura che, se, come mi pare di aver detto, ricorda le pittinature del 300, può anche ricordare le greche, le romane. Le olienesi mettono una cuffia lunga di cartone foderato di stoffa, la cui forma dà risalto ai vividi ricami del fazzoletto. Il fazzoletto è grandissimo, per lo più nero, frangiato e ricamato da una parte sola, in modo che, venendosi in duolo non rigoroso, può semplicemente voltarsi dalla parte nera. I fidanzati olianesi si rovinano con l'uso di regalare ad ogni festa uno di questi fazzoletti alle loro fanciulle. Sono molto costosi e la ragazza convalescente ce ne mostrò almeno 6 o 7, uno più splendido dell'altro. Ci mostrò anche 3 o 4 paia di scarpette, dono del fidanzato, adorne di nappine e finemente lavorate. Anche monete d'oro e porchetti e dolci egli le donava ad ogni festa. Ad Oliena si abbrevia il matrimonio perché altrimenti il fidanzato corre il rischio di rovinarsi. In cambio la ragazza gli regala camicie finissimamente cucite e trapuntate dalle sue mani. Le olianesi cuciscono meravigliosamente, facendo sulla tela dei trapunti pazientissimi da aragne. Le ricche spose in costume di nuoro fanno cucire le loro camicie dalle olienesi e talvolta la fattura di una sola camicia, pur malamente retribuita, costa dalle 15 alle 20 lire. L'arredo delle semplici case d'Oliena è d'un gusto barocco, come tutte le altre cose. Dappertutto casse di legno nero scolpite e letti di legno a padiglione con un pezzo di stoffa intorno ai piedi. I guanciali vengono nascosti sotto le lenzuola perché non si usano federe e le coperte sono per lo più filate e tessute in casa. Oliena è pure uno dei migliori centri di tessitura del Nurese. L'orbace, che serve tanto nelle vesti sarde, è in gran quantità tessuta ad Oliena. e così pure le bisacce e i sacchi di lana, che costano più dei tappeti, indispensabili nelle case dei proprietari sardi. Le donne di Oliena si industriano in ogni modo e, non potendo di più, colgono il selvaggio frutto del lentischio e lo bolliscono, lo filtrano e ne fanno un olio tutto speciale. Ritornando nella casa dei miei ospiti, mi accorsi che quel giorno non avevano acceso il fuoco che per far bollire il caffè. Nessun preparativo di pranzo, benché, oltre agli ospiti, fosse invitato anche il fidanzato. Eppure, a mezzogiorno fu apparecchiata la mensa ed ecco come per incanto il pranzo arrivò completo dalla casa del priore di San Giovanni. Mi dissero che doveva fornirlo così a tutti gli invitati al pranzo campestre del lì avanti, e specialmente ai parenti o a quelli che stavano per imparentarsi con la sua famiglia. Ma questo non è, come quello del lì avanti, un pranzo gratis. Il canestro che conteneva il pane fu riempito di grano da miei ospiti e ai quattro lati vennero messi quattro formagelli. La zuppiera fu restituita piena di zucchero e nei tre o quattro piatti contenenti le altre vivande furono messi dei fagioli e mandorle e noci. La donna che recò il pranzo regalò poi, per conto suo, un nastro alla fidanzata e la fidanzata le servì il caffè e le mise in mano uno o due lire che sulle prime la donatrice non voleva accettare. Nel dopo pranzo ebbi il desiderio di visitare la chiesa, detta collegio, la famosa parrocchia che la tradizione trasporta nel centro di Oliena antica. A buon conto collegio dovrebbe essere tra i monumenti nazionali. Se vedeste che portale artistico è ricco. Benché io sia abbastanza divota, mi venne voglia di ridere davanti a quella porta che par l'ingresso della casa della miseria, invece che della casa di Dio. Però era chiusa e non riusciva possibile passare per le fenditure. Resta aperta solo nell'ora della messa e del vespro, e se qualche anima sente il bisogno di pregare, si deve inginocchiare in casa sua. Pare però che gli olianesi non ci vedano alcuna differenza. Le donne vanno solo a messa e la domenica sera vanno anche alla benedizione, ma non sempre con uno scopo mistico. Dopo la benedizione c'è il ballo pubblico, come in molti altri villaggi sardi, e le graziosissime olenesi vanno alla benedizione perché all'uscire di chiesa vengono invitate a ballare. Il parroco ha gridato più di una volta in chiesa contro questa devozione interessata e queste sono le uniche prediche che si godano le olenesi, senza del resto badarci troppo. Ad ogni modo, io volevo vedere l'interno della chiesa. Ora il fatto è questo, ci sono due sacrestani. Chi possedeva le chiavi? Andammo a trovarne uno, ma le chiavi le teneva l'altro. Ritornammo davanti alla famosa porta e fu mandato un ragazzino a chiedere le chiavi al secondo sacrestano. Ma tornò con un rifiuto. Alla fine bisognò andare a supplicare di persona l'illustre personaggio, che era poi un ragazzo sporco e mal vestito. Bisognò discendere per un viottolo ripido che io credevo conducesse a qualche abisso. E c'erano molti monelli che si misero a ridere e a farmi la caricatura perché tenevo l'ombrello aperto. Dicevano: «Oh oh, tieni il parapioggia per il sole». Mentre stavamo davanti alla casa del sacrestano, una ragazzina mi si avvicinò e mi toccò il vestito. «Guarda», mi disse un'altra bambina, «questa qui ti ha toccato le vesti». «Non fa nulla», risposi io con cortesia. «Allora posso toccarla anch'io?» esclamò l'altra con gioia, toccandomi. Una ragazza in veste signorile doveva essere una meraviglia laggiù, perché dopo aver persuaso il sacrestanino a seguirci, una turba di monelli ci fece corteo, seguendoci e dicendo mille impertinenze. Nell'interno della chiesa era una desolazione. Polvere, ragnatele, rovine e Dio ci scampi, anche sorci e probabilmente altre cose. Eppure nelle sagrestie c'è una ricchezza di quadri antichi, oramai oscurati dal tempo e dall'incuria. Io non ebbi il tempo di esaminarli bene, ma penso che fra tante tele ce ne fosse qualcuna preziosa e mi dissero che in un'altra chiesetta, fuori di mano, esiste una doliena quadri ad olio di buoni autori, commissionati, insieme a quelli del collegio, dai gesuiti che nei secoli scorsi reggevano la parrocchia del villaggio, come si capisce dal nome, che conserva ancora. Oltre i vini, oltre i tessuti, oltre le scarpette e i fazzoletti delle donne, Oliena possiede una specialità straordinaria, una maga. E poiché la sua fama è estesa, poiché da molte parti dell'isola vengono i poveri ed anche i ricchi di spirito a consultarla, poiché anche io, senza conoscerla, ne avevo accennato l'esistenza in qualche mio scritto, volli vederla. Come tutte le cose viete di questo mondo, la Maliarda viene visitata nel massimo segreto. Non riceve mai denaro da nessuno, ma non rifiuta i regali. E del resto vive insieme ad una vecchia sorella, nella più squallida miseria. Trovai a stenti chi volesse accompagnarmi, perché è un'onta andar consultare questa strana vecchia. Per salvare le apparenze entrammo in una casetta vicina e la Maliarda fu chiamata là, in un cortiletto dal muro rovinato, pieno di squallore, dove c'era un uomo consunto dalle febbri e dei bimbi laceri. Non dimenticherò presto l'impressione provata fra tanta miseria e tanta superstizione, giacché il popolino di Oliena crede fermamente alla potenza degli spiriti che ogni giorno di festa invadono il corpo di Emanuela Deiana. Così si chiama la Maliarda. Il fatto sta così. Sono 7 anime di preti che ogni dì festivo, dall'1 alle 3 pomeridiani, invadono la Deiana. Questa è l'ora dei consulti. Mi narrano a proposito delle cose meravigliose. La povera vecchia viene colta da convulsioni spaventose durante le quali gli spiriti gridano come ossessi che sono in diverse lingue e principalmente in latino e in spagnolo. Questo avviene sin da che la Deiana contava appena 7 anni. Dei 7 spiriti, 6 sono malvagi e vorrebbero straziare il corpo e l'anima della povera donna, ma uno le è favorevole e la protegge e la sostiene in una vita miserabile che io rifiuterei 100.000 volte. Dunque, coloro che vogliono sapere la propria sorte o avere il rimedio per una malattia incurabile o conoscere un segreto, un delitto, una infine delle tante cose per cui si ricorre alle potenze sovrannaturali, deve aspettare l'ora dell'ossessione. Mi dicono che la Deiana cade prima come morta, poi tutto il volto e la persona le si contrae e gli spiriti con voci e lingue diverse parlano per bocca sua. Qualcuno si diverte ed emette voci di animali e urli e canti e zirlii che non hanno nulla di umano. La persona che consulta deve essere sola e se c'è qualche altro individuo nella povera casetta, gli spiriti gli impongono di andarsene. Allora la persona fa le sue domande e sono sempre gli spiriti a rispondere, talvolta in linguaggi stranieri che non si capiscono. Dopo le convulsioni la Maliarda non ricorda più nulla. C'è in tutto questo che gli olianesi raccontano con profonda convinzione qualcosa di semplice e di chiaro che fa pensare. Io sono persuasa che la Deiana è una grande isterica, che non c'è nulla di anormale e di doloso, diciamolo così, nelle sue funzioni e che dovrebbe essere studiata bene da qualche scienziato. Quando la vidi io, le convulsioni, essendo giorno di festa, erano cessate da più di 2 ore. Peccato. Non potendo trattenermi ad Oliena fino ad un altro di festivo, mi contentai di intervistare semplicemente la Deiana. Il suo tipo mi colpì vivamente. Era poveramente vestita di nero, scalza e in cuffia nera. E tutta rattrappita, zoppica, contorce la bocca parlando, il che essa dice è effetto delle convulsioni che la martirizzano di loro. Dalla cuffia nera le escono i capelli bianchissimi, scarmigliati, incornicianti la sua strana faccia di un pallore terreo e oscuro. Gli occhi di una fissità inquietante. Da lontano sembrano azzurri perché contornati da un largo cerchio livido. E paiono occhi da pazza, come sulle prime, per il suo sorriso ebete e per il suo discorso pare pazza anche la vecchia. Ma non lo è, punto. A momenti il suo sorriso si fa malizioso, furbo, e ci si chiede se la strana donna non è invece un'imbrogliona. Comprese subito che si cercava a vederla per curiosità e rispose evasivamente. Pare anch'essa convinta siano gli spiriti a causare le sue convulsioni epilettiche e ha un profondo sentimento religioso. Dice che la sua è un'immane sventura e sente tutta la miseria della sua vita. Io mi promisi di rivederla e certamente la rivedrò durante una delle sue convulsioni. Allora vi dirò se è proprio vero che parla il latino e lo spagnolo. Fino ad allora credete solo a quel che vi pare, circa tutto ciò che vi ho riferito sul conto di Emanuela Deiana. Grazia Deledda.